La parasha di chi ti sa offre un'infinità di spunti. Una delle cose più controverse e meno comprensibili, se vogliamo, di questa parasha sono, forse possiamo dire che questa parasha è la parasha che offre più antropomorfismi, cioè usando termini umani per il divino, e quindi moltissimi modi di affrontare questa cosa, e come vedremo nella traduzione, nelle tradizioni delle traduzioni, come ormai siamo soliti vedere anche nei glossari medievali per quanto riguarda il francese medievale, cosiddetto Laaz, per quanto riguarda il Teutsch, cioè il tedesco, il giudeo tedesco, e vedremo anche un po' di ladino, il giudeo spagnolo, come intervengono su queste cose e come in qualche modo vanno in parallelo con i commentatori classici come Rashi, Rashbam, Ibn Ezra e così via. Abbiamo quindi delle problematiche da affrontare, partendo anche chiaramente dal Targum Onkelos, dalla traduzione in aramaico, spiegazione in aramaico di Onkelos. Perché? Perché l'idea di HaKadosh Baruch Hu come una realtà, come un'entità che non ha forma, che non ha corpo e così via, è un capostipite della fede ebraica, mentre la Torah usa dei termini che appunto sono antropomorfici. E quindi dobbiamo vedere come vengono affrontate queste problematiche in diverse tradizioni di traduzione e in diversi commenti. Il primo versetto che vediamo riguarda in realtà Mosè. Credo che inizieremo e concluderemo con Mosè e si lega a quello che stiamo dicendo. Allora, nella parasha di chi ti sa, nello specifico, verso la parte finale della parasha, o verso la metà, diciamo, c'è tutto il dramma che è causato dal vitello d'oro e il dramma soprattutto è la dinamica di questo intervento di Mosè nei confronti di HaKadosh Baruch Hu per ottenere per i figli di Israele il perdono e tornare, diciamo così, come prima. Ora, in tutto questo c'è un gesto, se vogliamo, di riconoscimento e di riconoscenza da parte di HaKadosh Baruch Hu nei confronti di Mosè stesso. Che è citato da Mosè come una leva, come una carta da giocare per avere, diciamo così, la mano forte nella sua richiesta, per ottenere quello che lui vuole ottenere in questa negoziazione, no? Quindi il versetto ci dice al capitolo 33, versetto 12, Vayomer Mosè disse al Signore, Re, guarda, vedi, ata omerelai, tu dici a me, ha'aleta amaze, fai avanzare questo popolo, fai portare avanti questo popolo nella direzione che deve andare, ve'ata loho datani et asher tishlachimi, ma non mi hai fatto conoscere colui che invierai con me, cioè chi mandi per aiutarmi, se ci lasci adesso chi ci guiderà? Ve'ata Marta, però, tu avevi detto, yedati chabeshem, letteralmente yedaticha beshem significa yedaticha, dalla parola ladat, conoscere, beshem, con il nome, ti conosco nominatamente, se vogliamo. Adesso non si sa esattamente cosa significhi, vediamo. E conclude il versetto, vegammazzata chen benai, io ho trovato grazia ai tuoi occhi, cioè tu mi hai detto che io ho trovato grazia ai tuoi occhi. Quindi Mosè dice, tu mi hai dimostrato di volermi bene, allora fammi questo favore, no? Questo. Ora, cosa significa yedaticha beshem? Ti ho conosciuto con nome, ti ho conosciuto nominatamente. Se guardiamo i commentatori classici, vediamo che non si traduce letteralmente. Rashi, prendiamo Rashi. Scusate un secondo. Scusate, Allora, trentatré, 12 abbiamo detto. Vediamo Rashi. Ok, e io, Rashi dice, ti ho reso, invece di dire ti ho conosciuto, dice ti ho riconosciuto, ti ho fatto essere riconosciuto, cioè ti ho distinto dalle altre persone, come se ti avessi nominato ad una carica particolare, come se ti avessi messo su un piedestallo. Questo è il senso, non che ti conosco, ma che ti ho fatto riconoscere. Dove è scritto questo? Rashi cita un versetto dal capitolo 19 del nostro libro di Shemot, dove c'è scritto nel Yitro, Ine anochi ba elecha be'ave anan. Ecco che io, o nel Mishpatim, sto venendo da te, dalla nube, e tutti vedranno che io sto parlando con te, ve'gambecha ya'aminu le'olam, e anche in te avranno fiducia per sempre. In altre parole, HaKadosh Baruch Hu ha messo Mosè su un piedestallo e ha detto: voi dovete riconoscere che lui è quello che mi rappresenta, in certo senso, no? Quindi questo io ti conosco non è letterale, e non vuol dire neanche ti conosco, vuol dire ti faccio riconoscere e ti nomino ad una nomina particolare. Questo è come lo spiega Rashi. Infatti vediamo nelle tradizioni delle traduzioni, per esempio in francese, vediamo entrambe le cose, Yedatiha konuatu, ti ho conosciuto, ok? E così anche nella versione Yiddish, però c'è anche assegnori, cioè ti ho assegnato, ti ho quindi segnato per un determinato ruolo, fatto riconoscere. E questo lo vediamo in vari manoscritti. Non solo, ma questo assegnori vuol dire renderti signore, ok? E lo vediamo anche nella versione giudeo-tedesca, diciamo proto-yiddish, che dice, usa il termine Herr. Herr vuol dire un signore, va bene? Quindi ti ho reso signore, questo vuol dire yedaticha, ti ho conosciuto. Se noi traduciamo letteralmente ti ho conosciuto, ma il senso è, in queste tradizioni, ti ho reso signore, quindi è una riconoscenza più che una conoscenza. E questo per quanto riguarda Yedaticha Beshem. Poi, più avanti, il versetto ci dice, al 22 di questo stesso capitolo 33, Ve'ayaba avor kevodi. Questa è una di, parlavamo di antropomorfismo, questo è uno dei passaggi più problematici, diciamo così, tra virgolette, dove si parla di una presenza, dove Mosè fa una richiesta e dice: per favore dimostrami la tua gloria. Al versetto 18, Vayomare, Mosè disse, Arenina et kevodecha, dimostrami, fammi vedere la tua gloria. Cos'è la risposta di HaKadosh Baruch Hu? Al versetto 21 leggiamo, a 21 Vinizavta l'Azur, tu mettiti sulla roccia e quando la mia gloria passerà, cosa significa non lo sappiamo, tu sarai nella cavità della roccia, sarai protetto, diciamo, ma anche non avrai una visione completa. Quindi perché? Anche perché Vesakoti chapi alecha adovri, io ricoprirò con la mia mano su di te finché non passo oltre. Poi va Sirotit capì, ritirerò, al 23, ritirerò la mia mano e tu mi vedrai per di dietro, veraita et achorai, ufanai loyerau, ma per davanti la mia faccia rimarrà invisibile, non sarà visibile. Ora questo ti riparerò, ti coprirò con la mano, troviamo diverse traduzioni. La parola vesakoti, coprirò, ci ricorda suka, una copertura. È interessante perché sakoti è scritto con la lettera sin e suka è scritta con la lettera samech. ma sappiamo che in ebraico antico la Samech e la Sin potrebbero essere interscambiabili come lettere che fanno lo stesso suono. E quindi si fanno riferimenti alla Sukkah o anche dal contesto delle nostre parashiot, che è il contesto del Mishkan, abbiamo i cherubini che le loro ali che cosa fanno? Sochechim, sempre un verbo dalla parola Sukkah, coprono la kaporet, la copertura, il coperchio del Aron HaKodesh. Però troviamo una traduzione interessante di questo: e io coprirò con la mia mano. Cosa significa con la mia mano? Ecco l'antropomorfismo di cui parlavamo. Cosa può voler dire la mia mano? Se guardiamo il ladino, non usa la parola mano, traduce quello che in teoria è mano in ebraico, capì, perché kaf è la palma della mano, con nube. E anche in Yiddish troviamo mein Wolken, la mia nube, e così anche in altre traduzioni. Cosa vuol dire la mia nube? Da dove viene questa cosa? Allora vediamo al versetto 22, versetto che abbiamo appena citato, 22-23. Si usa questa metafora della nuvola, anche se guardiamo Rashi. Vediamo cosa dice Rashi in questo versetto. E vediamo anche cosa dice il Targum Onkelos. Rashi dice, Rashi cita il Targum Onkelos appunto, e dice Kinui hu, Vesakoti kapi vuol dire... In aramaico si traduce, non si usa proprio il termine né mano né nuvola, ma la mia parola. Cioè questa è una metafora per indicare tu sarai protetto dalla mia parola. E Rashi dice usando, si usa un eufemismo per rispetto dell'Altissimo, per rispetto di HaKadosh Baruch Hu, per non usare un antropomorfismo, che HaKadosh Baruch Hu non ha bisogno di usare una mano per proteggere, ha bisogno solo di volerlo fare. Con la mia parola significa se io dico col mio comando, se io comando così sarà, se tu, io dico che tu sarai protetto, questo stesso dire ti proteggerà. E il termine invece userò la mia mano è, come i Chachamim ci dicono, che la Torah usa un linguaggio umano, perché noi potessimo capire meglio, perché noi potessimo entrare nell'ottica. Ma quando lo dobbiamo tradurre e spiegare, dobbiamo sottolineare che si tratta di metafore. E qualcuno usa la metafora della nube, perché il contesto è quello, quando Mosè sale sul monte si parla sempre della nube, allora si applica anche a questo contesto qui, di stare sulla roccia, su un posto elevato che poi viene coperto in qualche modo. Come si copre? Nello stesso modo con la nube. Oppure la metafora va ancora oltre e toglie proprio ogni tipo di manifestazione materiale, fisica, e dice questa è la parola di HaKadosh Baruch Hu che ti protegge. Perché sei protetto? Perché lui ha detto che ti proteggerà. Quindi è la parola che ti protegge. Questo è Onkelos e anche Rashi appunto lo cita. Quindi questo è per quanto riguarda io ti coprirò. Per quanto riguarda invece in questo stesso contesto il volto e il retro, cosa significa? Non potrai vedermi in faccia, potrai vedermi solo alle spalle. Allora significa c'è qualcosa che si può vedere, qualcosa che non si può vedere. C'è una, cioè è un antropomorfismo molto forte e molto, diciamo così, anche pericoloso se vogliamo, no? Cos'è il senso? Allora se guardiamo appunto sempre i nostri glossari, uno dei glossari, quello del manoscritto di Leipzig, che viene spesso citato, dice Achorai mon derier, derier vuol dire da dietro, ok? Però aggiunge in ebraico le parole del Midrash, che sono citate anche da Rashi, Kesher shel tefilin heralo, gli ha dimostrato il nodo dei tefilin. Cosa vuol dire il nodo dei tefilin? Allora, se vi ricordate, abbiamo studiato nel trattato di Berachot, verso l'inizio, alla pagina 7, se non sbaglio, che il Midrash dice tutto ciò che HaKadosh Baruch Hu comanda a noi, non sono cose che lui decide che noi dobbiamo fare, ma sono cose che lui fa e condivide anche con noi. A differenza di un re di carne e ossa che potrebbe dare un'indicazione, ma lui stesso non lo fa, Kadosh Baruch Hu, ciò che le parole dei Chachamim sono queste: ciò che lui fa, chiede a noi di fare. Mashu Oseh Metzaveh le Israel Asot. Dice: dove vediamo che Kadosh Baruch Hu mette i tefilin? Si dice di mettere i tefilin, dove troviamo che Kadosh Baruch Hu mette i tefilin? E cosa c'è scritto nei tefilin di Kadosh Baruch Hu, eccetera? Questo è un esempio, e cioè che come se questo fosse un'allusione ai tefilin di Kadosh Baruch Hu e i tefilin del volto, cioè davanti, non si possono vedere, sono al di là della nostra capacità. Quando dice mi vedrai da dietro, significa che vedrai il nodo dei tefilin da dietro. Ora, questo chiaramente bisognerebbe capire che cosa significa esattamente e a che cosa si riferisce questa metafora. Vediamo un po'. In generale, sul davanti e dietro, qualcuno dice che è inteso nel senso temporale, prima e dopo, perché lifnei può anche voler dire prima, panim volto, però panim vuol dire anche prima, e achor può anche vuol dire dopo, achare, achare dopo, lifnei prima. Quindi è inteso nel senso, tu Moshe potrai capirmi in un certo senso, ma solo dopo che i fatti avvengono potrai guardarti indietro e capire qual era il senso delle decisioni che HaKadosh Baruch Hu ha preso, ma ciò che sarà nel futuro non lo puoi vedere. Moshe è un profeta, cosa significa non lo può vedere? Un profeta vede solo quello che gli viene dimostrato, non vede ciò che non gli viene dimostrato. Quindi tu vuoi sapere ciò che non si può sapere, cioè il futuro. Il futuro no. Per quanto riguarda il passato potrai avere una comprensione forse maggiore rispetto ad altre persone, ma solo dopo che avviene. Questo può essere un modo che qualcuno interpreta il concetto del prima e del dopo. A livello mistico il volto e il dietro è interpretato non come prima e dopo, ma come esterno e interno, perché panim a sua volta, che vuol dire volto a livello letterale in questo contesto, significa anche bifnim, all'interno di. Ok? Quindi, se, non so, fai l'esempio di un recipiente. Il panim, il achor è la parte esterna. E il panim è la parte interna. Cosa vedo io quando guardo il recipiente? L'esterno. Vedo l'esterno. Non ho modo, almeno immediatamente, di vedere ciò che è all'interno. Questo va ad alludere a un concetto mistico, che significa HaKadosh Baruch Hu si manifesta in una determinata maniera come lui decide di manifestarsi, nella maniera in realtà in cui lui decide di nascondersi, se vogliamo. Quindi ti faccio vedere ciò che voglio fare vedere a te, ma ciò che è bifnim, ciò che è pnimiyut, per usare il termine come si usa nel mondo hasidico, cioè l'interiorità, questo non sei in grado di poterlo vedere. Il versetto cosa dice? Chi lo irani ha Adam vachai, l'uomo non è in grado di vedermi e rimanere in vita. Cioè il veicolo del corpo che ci limita definisce il nostro modo di poter, la nostra possibilità, la nostra capacità di che volume possiamo accettare, come un recipiente che non può accettare, non può contenere più volume di quanto effettivamente non può contenere. Anche il nostro corpo è un, tra virgolette, veicolo o recipiente che arriva fino ad un certo punto. Se il metaforico recipiente contiene troppo, che cosa succede? Si spacca. Quindi l'uomo non può vedermi e rimanere in vita, nel senso non può rimanere nelle stesse condizioni in cui ora è con i propri limiti quando la luce, tra virgolette, è troppo abbagliante, troppo forte. E quindi da questa luce arriviamo ad un altro aspetto antropomorfico della parasha, che cos'è? Il versetto ci dice, andiamo fino alla fine della parasha, il 34:29, che dice, in realtà ci sono più versetti che parlano di questo, iniziamo a parlarne appunto nel 29 fino all'ultimo versetto della parasha, che è il 35, del capitolo 34, dove si parla del fatto che quando Mosè scese dal monte e aveva le tavole in mano, leggiamo il versetto, Vai beredet Mosè mear Sinai, e fu quando Mosè scese dal monte Sinai, ushne luchota edut biyad Mosè, con le due tavole della legge nella mano di Mosè, beritò minar, mentre scendeva dal monte, Mosè lo yadà, il versetto dice, Mosè non sapeva, chi karan or panav bedaberò ito, che la pelle del suo volto si era fatta irradiante, seguendo la traduzione del Shaddal, oppure in quella classica era divenuta risplendente, mentre il Signore parlava con lui. Il termine che si usa per questa irradiazione o splendore è keren. Karan è il verbo, ok? Che cos'è un keren? Qualcuno dice keren vuol dire corno, è vero? Keren vuol dire corno, tra l'altro corno, C-R-N, keren, le consonanti sono le stesse, però questa è una parentesi. Però, vediamo subito Rashbam. Rashbam dice chi karan è un termine legato alla, come dire, radiosità. Cos'è il termine? È giusto? Radiosità? Ok, bene. Illuminazione, radiosità.
Splendore, no?
Splendore, sì, sì, tutto questo. Ok, possiamo usare tutti questi sinonimi, diciamo qui, diciamo così. E cita un versetto che citano anche molti altri commentatori classici. Karnai mi adolò, il profeta Habakkuk, quando parla dello splendore di HaKadosh Baruch Hu, in termini chiari si parla di luce, di splendore, si usa la metafora del sole e si usa per i raggi il termine karnaim, quindi il plurale di keren, significa che keren è anche un raggio. Parentesi, è chiaro che, prima della parentesi, concludiamo Rashbam, scusate. Rashbam dice, chi interpreta questo karan, questo termine di questo versetto, traducendolo con corna, come le corna di un animale, e no, è la shoté, non è altro che uno shoté. Cosa vuol dire uno shoté?
Un bevitore.
Uno stolto, non è un bevitore, no. Con la taf. Ah, okay. Shoté con una tete è uno stupido. Perché ci sono molte parole in ebraico, o come dice lui, ci sono molte parole nella Torah che possono essere simili o uguali, ma possono avere diversi significati. Quindi per Rashbam è un caso, tra virgolette, che keren può voler dire un corno, ma keren vuol dire anche un raggio di luce, un raggio irradiante, radioso. Altri commentatori dicono, non dobbiamo dire per forza che sono due termini completamente diversi che per caso hanno lo stesso suono, stessi consonanti. No, sono legati. Perché? Perché se tu vedi il sole la mattina come sorge, o vedi prima i raggi del sole, è come se fossero dei corni di un montone. Cioè, può dire, dice, possono essere legati, anche se qui non parla di corni,
Il senso
è un raggio, comunque qualcosa che è irradiato, che sia fisico o che sia luminoso, da un determinato elemento. Quindi Rashbam dice così, altri dicono così, va bene, non è un problema, però ci fa capire il senso. Quindi questo volto di Mosè era radioso, era illuminato, era splendente. Questa cosa, però, come l'hanno tradotta nella Vulgata in latino, la Vulgata di chiaramente la versione cristiana della traduzione della Torah, hanno usato il termine corno. C'è chi dice che l'hanno fatto non per ignoranza. La traduzione di San Girolamo, se non sbaglio, non mi ricordo esattamente, scusate l'ignoranza, Però c'è chi dice che non era per sbaglio. Chi traduceva la Vulgata conosceva molto bene l'ebraico. Sicuramente sapeva che il significato può essere raggi di luce, ma ha voluto...
Gli conveniva di più mettere...
Esatto, ha voluto attribuire a Mosè...
L'accezione negativa.
L'accezione negativa, esattamente, ripresa dal Mosè di Michelangelo.
Certo.
La statua di San Pietro a Vincoli, perché Michelangelo scolpisce la statua di Mosè con letteralmente due corni sopra la testa? Perché riprende dalla Vulgata. La Vulgata usa la parola cornuta in latino, ok? Usa questo termine.
Ma lui è presentato anche un po' col diavolo.
Forse, sì, forse, assolutamente.
L'accezione negativa è quella.
Sì, c'è l'accezione negativa del diavolo, quello che sia. E i commentatori, anche medievali, creano la polemica per questo motivo, non per Michelangelo che ancora non c'era, ma per la Vulgata. Ok? E per questo Rashbam cosa ha detto? Se tu lo traduci con un corno, non sei altro che uno shoté. A chi sta parlando? Sta parlando a questa traduzione volutamente, tra virgolette, sbagliata. E non è l'unico. Troviamo anche Ibn Ezra e altri, ovviamente più recentemente Shaddal e così via. Ma una cosa interessante della illuminazione del volto di Mosè, come conclude, perché la Torah sta parlando di questo? Anche per dirci che Mosè metterà un velo o una maschera, vedremo diverse traduzioni, sul volto. Perché?
Perché il popolo aveva paura.
C'è scritto che il popolo non aveva paura di avvicinarsi a Mosè, vayireumi geshetelav, al versetto 30, non osavano avvicinarsi a lui per timore, e allora c'è scritto che quando Mosè finì di parlare con loro, mise sul proprio volto un velo. C'è chi dice visiera, c'è maschera, velo, in ogni caso...
giusto?
Masve. Masecha è usato in altri contesti, sì, significa anche in realtà, in ebraico antico, masecha non significa una maschera, significa un'altra cosa, però ora vediamo. Masve è questa copertura del volto, ok? Che sia inteso in un modo o in un altro l'oggetto materiale. Ma se noi leggiamo letteralmente quello che la Torah ci dice... Ci sembra di capire che il volto di Mosè era sempre radiante e quindi quando andava a parlare con la Shekhinah, quindi a ricevere le istruzioni direttamente dall'alto, levava questa copertura e anche quando trasmetteva le parole al popolo lo faceva a volto scoperto. Poi dopo si copriva il volto. Questo lascia intendere che il suo volto era sempre radiante e veniva svelato soltanto in queste determinate occasioni. Ma abbiamo una interessante visione di Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, uno dei grandi commentatori medievali, originario della Spagna, ma ha vissuto e viaggiato molto, ha vissuto in Italia, è stato a Londra. Lui dice: io non sono d'accordo. La Torah dice Kikaran or panav bedabero ito, che il suo volto fu radiante quando il Signore parlava con lui. Non tutto il tempo. Dice: quando il Signore parlava con lui era radiante il suo volto. Era come se lui togliesse questa maschera, questa copertura, andasse a parlare con la Shekhinah e questo rendeva radioso il suo volto, trasmetteva ciò che doveva trasmettere, ancora con l'effetto di questa luminosità, poi questa luminosità andava via, secondo Ibn Ezra. Era un effetto temporaneo dell'interazione con la Shekhinah, con la presenza divina, con la profezia. Poi se lo metteva, perché se lo metteva se non era radioso? Perché si copriva il volto? Perché non... Molto interessante. perché le persone non molto intelligenti, quelli che vanno in giro a parlare e quelli che abbiamo visto nella Torah hanno sempre da dire contro Mosè, ama qui, ama lì, e quelli che si lamentano sempre, perché non abbiano motivo di pensare che Mosè non ha più il livello che aveva, che Mosè le sue parole non sono più importanti, perché ecco, vedi, il suo volto è normale adesso, è uno come noi, non c'è differenza tra noi e Mosè. E allora Mosè era stato invitato, tra virgolette, a coprire il suo volto nei momenti tra una fase di profezia, tra un momento di profezia e un altro, perché ci sia sempre quella esclusività, se vogliamo, della posizione della persona, dell'ufficio di Mosè. Questa è una visione di Ibn Ezra. Non so se ci sono, non ho potuto vedere tutti i commentatori, non so se altri condividono, però la maggioranza, è così come sembra da una lettura semplice, è che il suo volto era sempre radiante e proprio per questo era coperto, per appunto non spaventare o non, ma anche per una questione di rispetto nei confronti della Shekinah, che in qualche modo veniva rispecchiato, per così dire, rispecchiata nel suo volto. Quindi questo per quanto riguarda la radianza del volto di Mosè,
di cui lui peraltro nemmeno si era accorto.
Lui non si era accorto inizialmente. Quando era sceso, inizialmente non si era accorto. Sì, sì. Allora concludiamo. Concludiamo. Ci sono delle fonti mistiche che dicono che questa radiosità della volto di Mosè, perché viene fuori, perché diventa tra virgolette un problema solo ora, quando lui scende dal monte con le tavole della legge, evidentemente per la seconda volta, dopo che è stato fatto il peccato, sono state rotte le tavole e lui ha ottenuto il perdono, eccetera eccetera, ma quando lui è salito la prima volta sul monte, o chissà, perché la prima volta che Dio si è rivelato a lui, perché non c'è stato questo effetto? Perché è una cosa tra virgolette nuova?
Perché il popolo c'ha bisogno di questo.
Allora si potrebbe vedere da un punto di vista, diciamo, negativo tra virgolette del popolo, vuol dire c'era sempre questa cosa, ma solo ora si sono intimoriti alla visione di questo. In altre parole, il loro livello spirituale si è abbassato. Se prima erano a un livello che poteva, parlavamo di quello che uno può contenere o non contenere, se prima stavano ad un livello che poteva accettare questo livello di luminosità, ora attraverso tutto quello che hanno passato a livello negativo,
non reggono più,
e quindi c'è bisogno di creare un filtro. Non può esserci un legame diretto, se non che in alcuni momenti particolari dove magari uno si prepara e può essere all'altezza, eccetera, ma nella normalità la cosa deve essere in qualche modo filtrata. Quindi è un po' come, se possiamo dire a livello mistico, HaKadosh Baruch Hu che crea il mondo, viene sempre nella Kabbalah spiegato il concetto dello Tzimtzum, la contrazione della luce divina. Quindi HaKadosh Baruch Hu, tra virgolette, contrae, nasconde la sua luce per appunto dare la possibilità a noi di contenere quello che ci vuole dimostrare. In un certo senso anche i tzaddikim, nel caso specifico chiaramente di Mosè, in un certo senso lo tzaddik rispecchia la Shekinah, come dicevamo, e a volte non siamo neanche in grado di avere un contatto o una visione diretta di quello. Quindi anche Mosè in qualche modo si vela. Mosè si doveva velare fisicamente, ma ogni tzaddik in un certo senso può rivelare solo quello che può essere recepito da chi ha davanti. Quindi al di là di un velo materiale, proprio il concetto dello Tzimtzum. Ma non solo uno tzaddik, anche un insegnante in generale di Torah, ma anche di qualsiasi cosa, noi ovviamente deve limitare, deve mettersi a livello di chi ha davanti. Quindi il concetto dello Tzimtzum è sempre valido, ma anche la traduzione stessa. Ecco, qui stiamo citando glossari, traduzioni, commenti, tutti questi in realtà non sono altro che delle maschere, dei veli, delle visiere che coprono. Perché coprono però? Coprono per poter rivelare. è una copertura, per così dire, a fin di bene, cioè non è una copertura per nascondere, è una copertura o una limitazione o una definizione per portare all'altro ciò che può comprendere, quindi apprezzare, e questo diventa un gradino per poter accedere ad un ulteriore livello, perché di nuovo, se andiamo subito senza concentrare, allora si scoppia, il contenitore scoppia. Se invece ci viene dato con un velo, allora abbiamo più possibilità di accesso da un gradino ad un altro gradino e così via. Quindi, se potremmo magari sentirci, come dire, in difetto, o potremmo sentire che qualcosa ci viene tolto, veniamo privati da qualcosa, possiamo allargare questa prospettiva e dire: no, non è che veniamo privati da qualcosa, ci viene servito qualcosa su misura per quello che noi possiamo accettare, e accettando questo, apprezzandolo, comprendendolo, ci diventa un input, ci diventa un gradino per poter accedere a un livello superiore, a un livello più panim, più interiore, più profondo. Shabbat shalom.